Batalile horcru, ad voi noi libelui ro, veloi ro.
E questo canto molto evocativo, bellissimo, ci fa spostare da Trieste a Roma per continuare questo nostro piccolo, ma speriamo significativo viaggio, questo percorso teatrale nella memoria di questa giornata e di quegli anni. Ci spostiamo a Roma anche proprio fisicamente, perché in studio qui con noi sono arrivate Gioia Costa, Viola Graziosi e Ermelinda Bonifacio, che saluto, benvenute.
Grazie.
Buonasera.
Allora, Gioia Costa, che è una traduttrice di testi teatrali e una critica teatrale, ma è anche la fondatrice di Esplorazioni, Gioia. Infatti, proprio per Esplorazioni sei qui per parlarci di un evento che per la giornata della memoria hai curato insieme alle tue due attrici.
Allora, sono felice, siamo felici di essere insieme di nuovo da voi a Radio 3, ed effettivamente è vero, perché la nascita di Esplorazioni è nata dalla scommessa di scoprire quanto futuro è contenuto nelle parole del passato. Quindi non è una memoria contemplativa e ferma, ma è proprio un indagare attraverso la memoria tutto ciò che può servirci per vedere meglio quello che sta accadendo. E anche quello che racconteremo questa sera è legato a questo, perché c'è una anche attualità con sfumature atroci, ma non solo, in tutto ciò che ci ricorda la vicenda della Shoah.
Quello di cui noi diamo conto in questa puntata di Teatro in Prova sono naturalmente delle piccole schegge di questi tre spettacoli, eventi che attraversiamo. Questo titolo bellissimo, La prima stella, Gioia Costa, racchiude due grandi scrittori.
Racchiude innanzitutto un'immagine che in uno dei due testi di cui parleremo apre proprio questo racconto, ed è il testo di Giacomo De Benedetti che si apre su questa immagine della prima stella del sabato sulla sinagoga di Roma, che rappresentava l'inizio della festa del Sabbat. E da lì noi siamo partite proprio per seguire attraverso la luce di una stella l'ingresso nel ghetto di Roma e poter raccontare da due prospettive diverse quello che è accaduto negli anni che hanno visto, diciamo, passare la terribile approvazione delle leggi razziali, quindi l'approvazione in Italia della soluzione finale, della cosiddetta soluzione finale, ovvero lo sterminio. È arrivato a Roma il 24 settembre del 43 con un'azione a sorpresa. Avevano mandato un telegramma riservatissimo a Kappler e da lì si decise che 365 uomini dell'SS erano sparsi per Roma, 200 per tutti i quartieri e 165 al ghetto. E in qualche modo, con prospettive diverse e colori diversi, proprio i colori della parola, Rosetta Loi li racconta dalla sua casa in via Flaminia, che è come un piccolo mondo dal quale parte il racconto.
Un condominio, sì.
Un condominio unito dalle vite di tutti i giorni, e che con l'arrivo delle leggi razziali è spaccato in due, fra ariani e giudei. E questa spaccatura prende poi la violenza un po' della vigliaccheria, cioè delle persone che si fanno forti di un'autorità che viene da fuori per diventare spietati, vigliacchi, duri. E c'è la portiera Elsa, che in fondo ne diventa un po' l'emblema in questo racconto di Rosetta Loi. E la cosa bella è proprio questo racconto, che mantiene la dolcezza della crescita e dello sviluppo di una bambina nella Roma di quegli anni, e accanto invece alle parole di De Benedetti, che vanno in un'altra direzione. Lui era in realtà nascosto nei cassoni.
Lui è ebreo, peraltro.
Lui è ebreo.
Non come la Loi, che invece non
esatto.
Lo è.
Sì. Nascosto nei cassoni in quella terribile mattina, che ha assistito a tutto, e lo racconta senza mettersi poi in scena, ma lo racconta con una, direi, attenzione alle parole che è quasi più dolorosa della scelta di parole dure.
Sì, questo testo di De Benedetti, 16 ottobre 1943, è un testo che De Benedetti scrisse proprio dentro, insomma, a quella vicenda, no?
Sì.
Fu pubblicato nel 1944,
esatto,
su una rivista romana, credo il Mercurio, e è davvero, alcuni dicono, una delle prime testimonianze, no? Autobiografiche sulla Shoah. mentre invece la parola ebreo, il testo della Loi, è un testo pubblicato nel 97 da Einaudi ed è dunque una presa di coscienza postuma. Dunque sono davvero due sguardi molto diversi ma altrettanto interessanti tutti e due su come ricordare, no? Su come questa memoria deve costituire ancora, insomma, il nostro presente.
Sì, mi sembra anche che proprio questa diversa prospettiva sia quello che poi rende, come dire, più prezioso uno sguardo doppio che ci permette di vederlo da due aspetti diversi.
Allora, io mi preparerei ad ascoltare dei frammenti che Viola Graziosi e Ermelinda Bonifacio ci portano qui alla radio. Lì sentiremo Gioia Costa un po' senza soluzione di continuità, come anche nello spettacolo del 27 di gennaio.
Esatto. Noi vogliamo cominciare con il racconto che Viola Graziosi farà di questo crescere in una Roma che proteggeva. Comunque era la Roma la città aperta in quel periodo, era una Roma nella quale gli ebrei erano tranquilli, si fidavano della parola di Kappler, erano appena stati consegnati 50 chili d'oro, quindi 200 ebrei non sarebbero stati deportati, si fidavano della parola, questa è una cosa sulla quale poi ci siamo tanto interrogati, e quindi in una Roma tranquilla si svolgeva una vita normale che piano piano vediamo invece incrinarsi da questa forza e da questa terribile, terribile divisione che ha separato la città in ariani e non ariani. Poi Ermelinda Bonifacio ci farà entrare veramente nel ghetto, dove la notte della prima stella, la sinagoga illuminata a festa, accoglieva la festa del sabato, quindi gli ebrei erano a casa perché la tradizione era che si rientrasse presto, invece nella notte sono partiti questi spaventosi colpi di fucile che hanno svegliato tutti ed erano tutti nelle case spaventati fino all'inizio della razzia che poi è durata fino alle 13. Volevo anche dire che questa serata è nata dall'invito del comune di Fiumicino che è diretto con la passione e la tenacia di Daniela Poggi, che è un'attrice che tutti conoscono ma che ha assunto questo impegno con molta forza e ha creato questo spazio permettendo quindi una serata della quale noi siamo molto felici.
Allora, la prima stella, memorie del ghetto di Roma, ascoltiamo dei frammenti da La parola ebreo di Rosetta Loi, dalla voce di Viola Graziosi e da 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti, dalla voce di Ermelinda Bonifacio. Io vi ringrazio per essere state qui con noi, grazie ancora a Gioia Costa che cura questa serata che, vi ricordiamo, sarà in scena a Fiumicino allo spazio Teatro di Villa Guglielmi il 27 gennaio alle ore 21.
Se vado indietro nel tempo e penso a come la parola ebreo è entrata nella mia vita, mi vedo seduta su una seggiolina azzurra nella camera dei bambini. Posso guardare nell'appartamento al di là della strada dove c'è una festa. In quella casa da poco è nato un bambino e quella festa è per lui. Un battesimo? Chiedo. No, mi dice Anne-Marie, la mia Fräulein. Loro sono ebrei. E i bambini non li battezzano, li circoncidono. Gli tagliano via un pezzettino di carne. Vedo il sangue, un mare di sangue che bagna il portonfond. Al di là di quelle finestre ci sono bambine con fiocchi in testa simili al mio, signore con perle al collo come quelle della mamma. Sind Juden, lei ripete. E il suo sguardo si fissa severo su una cameriera con un vassoio. Forse fra le tazze del tè c'è il pezzetto tagliato via a quel neonato. Anche la signora della seta è ebrea. Abita accanto a noi e quando sono malata viene a trovarmi. Mi porta sempre un regalo. Adoro la signora della seta. Al piano di sopra abitano i Levi. Loro sono più rumorosi. Si sente spesso suonare il pianoforte e ci incontriamo solo sulle scale o all'ascensore. Non mi portano regali. Anche loro, dice Anne-Marie, sono ebrei. Nelle mie giornate niente cambia. I mobili azzurri della camera, il quadro dei bambini che pattinano, il lampadario a forma di giostra, niente ci viene chiesto e niente ci viene detto di quelle leggi che per quasi 150.000 ebrei stanno per rappresentare l'inizio di una catastrofe. Niente in quell'inverno del 39 viene a turbare l'ordine di via Flaminia. Fino a quelle urla nell'androne. Il contendere è l'ascensore. La portiera Elsa è sbucata dalla portineria e urla. Ha occhi feroci Elsa, la sua voce è acuta, aggressiva. Giorgio Levi, reggendo la bicicletta, aspetta l'ascensore. Lei gli urla che la bicicletta non può metterla nell'ascensore e neanche nella guardiola, e ancora urla che comunque sarebbe meglio che l'ascensore lui non lo prendesse per niente, intanto perché non ne ha il diritto e poi perché glielo sporca di fango. Senza parlare, il ragazzo solleva la bici e comincia faticosamente a salire le scale. Accanto a me, durante l'ora di religione, è venuta a sedersi una bellissima bambina dalla pelle bruna e il naso sottile. Poi, così come è venuta, scompare. È la prima di una serie di fugaci apparizioni che si intensificheranno l'anno seguente per toccare il culmine nell'inverno del 43-44. Saranno le figlie di genitori misti o israelite a pieno titolo, alcune battezzate in fretta, tutte in fretta, infagottate in divise di emergenza. Cosa si aspettavano da noi della seta, l'ingegner Levi e quel ragazzo che amava suonare Chopin? Non avevano capito che l'inconcepibile poteva diventare realtà perché riguardava solo loro, i colpevoli senza colpa. Nelle strade c'è chi gli ha voltato le spalle e chi li ha traditi e venduti per 5.000 lire, tanto davano i tedeschi per ogni ebreo denunciato, 3.000 per una donna e 1.000 per un bambino. Ma c'è anche chi non ci ha pensato due volte a rischiare la vita per salvarli. Conosco storie meravigliose di persone che hanno nascosto intere famiglie, dividendo per mesi lo scarsissimo cibo delle tessere annonarie, sentendosi gelare le ossa a ogni scampanellata. Brucia dirlo. Ma un orlo nero segna i nostri giorni incolpevoli. E se i Levi non si sono difesi e non sono riusciti a immaginare l'inconcepibile, è anche perché si consideravano al pari degli altri romani partecipi di quella garanzia che faceva di Roma una città aperta. Nessuno ha trovato il coraggio per impedire ai tedeschi di far rimbombare i loro stivali su per le scale di via Flaminia 21. Nessuno ha fermato i camion che si allontanavano con uomini, donne, bambini svegliati nel sonno. Pio XII non è comparso, bianco e ieratico, alla stazione di Trastevere per mettersi davanti al convoglio e impedirne la partenza, così come era apparso tra la folla il giorno del bombardamento di San Lorenzo. I vagoni sono stati piombati e quel treno è partito senza incidenti. Il fischio della locomotiva lungo via Salaria.
Siamo in via Sant'Ambrogio. Verso le 5, la signora Laurina S. viene chiamata dalla strada. È una nipote che le grida.
Zia, zia, scendi! I tedeschi portano via tutti!
Laurina si affaccia alla finestra. Vede ai lati del portoncino due tedeschi, armati. Suppone come tutti che siano venuti a portar via soltanto gli uomini. Quest'idea fu la rovina di molte famiglie. Fidando nell'immunità delle donne, Laurina si veste alla meglio, prende carte annonari e borsa della spesa, poi scende. Giunta per via, si avvicina ai tedeschi di sentinella e offre loro da fumare. Quelli accettano. L'uno poteva avere 25 anni, l'altro 40.
«Portare via tutti ebrei!» dice il più anziano.
E con la mano le fa cenno di svignarsela.
«Ya, ya!»
Laurina pensa di mettere a frutto la sua amicizia coi soldati per salvare qualche vicino. E chiama anche lei dalla strada.
«Sterina, Sterina! Che c'è? Scappa che prendono tutti! Vesto pupetto e scendo!»
Purtroppo, vestire pupetto le fu fatale. Sterina fu presa con pupetto e con tutti i suoi. «Com'è vero che prendono tutti, ma proprio tutti, peggio di quanto si potesse immaginare!» Nel mezzo della via passano in fila indiana le famiglie rastrellate. Già sui visi e negli atteggiamenti di questi ebrei, più forte ancora che la sofferenza, si è impressa la rassegnazione. Ai lati della via, immobili, allibiti, impotenti, i passanti stanno a guardare. Laurina, giunta con la famiglia al largo Argentina, viene a sapere di un parente che, per paura di quelle sentinelle alla porta, è rimasto per le scale. Decide di tornare indietro, a prenderlo. I due tedeschi sono sempre alla porta. Le basta un'occhiata per sincerarsi che il tacito patto di protezione vige ancora. Dal vano delle scale chiama il parente.
«Risciuto, Enrico!»
Ma in quel momento sei tedeschi sopraggiungono. Hanno sentito il richiamo e il loro capo appioppa a Laurina uno schiaffone che la manda lunga, distesa. I tedeschi consultano un elenco. Disgraziatamente, due delle porte avevano l'assurda civetteria di una targa sul battente. I nomi rispondevano a quelli dell'elenco. Bussano. Non ricevendo risposta, sfondano le porte, dietro le quali, impietriti, come se posassero per il più spaventosamente surreale dei gruppi di famiglia, stavano, in esterrefatta attesa, gli abitatori, con occhi da ipnotizzati e il cuore in gola. Il caposquadra avanza verso di loro. Ha in mano una cartolina scritta a macchina da cui legge in tedesco. Laurina ha avuto il tempo di sbirciare sull'elenco dei nomi, che il suo non c'è. Questo le dà coraggio e strappa di mano al tedesco la cartolina. Il testo è bilingue e lei lo legge ad alta voce ai vicini. «Uno, insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa, sarete trasferiti. Due, bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carta d'identità, bicchieri. Tre, si può portare via valigetta con effetti e biancheria personale, coperte, eccetera, denaro e gioielli. 4. Chiudere a chiave l'appartamento, la casa e prendere con sé le chiavi. 5. Ammalati, anche in casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. 6. 20 minuti dopo la presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza. 20 minuti. I soldati, rimasti sul pianerottolo, si avvicinano a Laurina e le domandano se sia parente con quelle famiglie. «No, non è parente. Se sia Iuda. Non è Iuda!» Qualcuno le accenna che è libera e filia alla lesta. Vedendola avviarsi per le scale, 4 bambini scappano dagli altri appartamenti. Le si attaccano alle braccia, alle vesti.
«Aiutaci, Laurina! Laurina, salvaci!»
Laurina stringe a sé i bambini. Dice che sono suoi. I tedeschi la lasciano passare. Appena in strada, i piccoli se la squagliano. Laurina fa pochi passi e poi sviene.